Fujiko Incastered.
Expat, giovani italiani in fuga.
E partiva l'emigrante e portava le provviste.
Ben ritrovati ad Expat, giovani italiani in fuga. Nella seconda puntata del nostro reportage conosceremo alcuni dei protagonisti di questo esodo. Quattro storie di altrettanti giovani, tutti bolognesi di origine. Sono Bianca, Giovanna, Lu e Salvatore. Hanno età diverse, vivono in paesi diversi d'Europa, fanno lavori diversi, ma sono accomunati dalla condizione di emigrato. La più giovane del gruppo è Bianca.
Mi chiamo Bianca, ho 25 anni, sono nata in Francia per la prima volta 5 anni fa per fare l'Erasmus a Parigi. E alla fine dell'Erasmus, dopo un anno, sono tornata a Bologna, ne sentivo enormemente la mancanza di Parigi e quindi sono tornata e ci ho vissuto 3 anni. All'inizio, quando sono arrivata, studiavo ancora e poi abbastanza in fretta ho trovato un lavoro come cameriera e piano piano è diventato il mio campo di lavoro su cui piano piano mi sto specializzando.
Giovanna invece ha base a Parigi, dove vive con la figlia e il compagno, ma per lavoro gira mezza Europa.
Sono Giovanna, sono un expat, non torno in Italia da parecchi anni, sono un artista, faccio cartoni animati, per cui comunque sarei partita perché è un lavoro che anche nel migliore dei casi comunque ti porta sempre lontano, non hai mai una base veramente fissa, tant'è che di solito abito a Parigi, ma in questo momento sono in Lussemburgo per 7 mesi e poi tornerò a Parigi. Tanto io ho 34 anni e ho una bimba di quasi 6 e ho un compagno che è il padre della bimba che è olandese. E mia figlia è nata in Francia, per cui siamo veramente la famiglia europeista per eccellenza.
Lu fa la giornalista ed è a Londra da relativamente poco tempo, ma è già ben inserita.
Sono Lu, vivo a Londra, dove lavoro come giornalista freelance da qualche mese dopo aver finito un master in giornalismo scientifico. 29 anni adesso, quando sono partita ne avevo 28. Sono arrivata perché in Italia non c'erano più possibilità di lavoro, ho tentato varie strade, le uniche possibilità erano fare dei lavori molto molto sottoqualificati e pagati male, quindi a un certo punto ho deciso che era arrivato il momento, visto che non ero neanche più super giovane, di fare una scelta del tipo adesso mai più, e niente, così ho deciso di partire. Non è stato facile perché ovviamente c'erano dei problemi di soldi, chiaramente, però ho pensato di fare un investimento, ho fatto prestito in banca e fino adesso sembra sia stato un buon investimento perché sto lavorando e quindi sperabilmente avrò la possibilità di restituire pian piano tutti i soldi senza troppi problemi.
Per qualcuno dunque espatriare è stato anche un investimento economico. Non si pensi però che ad andarsene sia solo chi fa lavori strani. C'è anche chi, come Salvatore, fa professioni più tradizionali.
Sono Salvatore, ho 35 anni, sono andato via dall'Italia all'incirca 6 anni fa, poco più di 6 anni fa, e in questo momento da circa 2 anni vivo in Svizzera, precisamente a Zurigo. Sono capo contabile e la mia azienda vende delle scarpe a livello mondiale, l'headquarter è basato in Canada, a Montreal. Sono nella parte francese della Svizzera, ora vivo nella parte tedesca e in precedenza ho vissuto per 2 anni a Dublino.
I protagonisti delle nostre storie dunque rientrano nel 40% di connazionali che all'estero cercano migliori condizioni di lavoro, anche se l'occupazione non è mai l'unico fattore. La cosa certa però è che in Italia trovare una soddisfazione e gratificazione lavorativa sembra quasi impossibile. Ad esempio, ci spiega perché nello stivale non trovava lavoro.
Avevo tentato di lavorare come giornalista, ovviamente non esiste la possibilità di essere assunti in una redazione, specialmente se non hai fatto la mitica scuola, quindi lì sei già fuori di partenza. Una volta che hai fatto la scuola convenzionata con l'ordine, vai a fare un lavoro sottopagato per 2-3 anni, poi ti danno uno stipendio un pochino più decente per altri X anni, facendo un lavoro che è anche normalmente piuttosto dequalificato. Io la scuola comunque non l'avevo fatta, quindi non si presentava neanche la possibilità, ho tentato di lavorare come freelance. Non è andata bene perché non riuscivo a trovare abbastanza commissioni per poter campare. C'era una competizione che molto spesso non era chiara e seguiva delle regole che non rispondevano all'etica di un buon giornalismo, secondo me. Quindi non si tendeva a fare buona qualità, ma ovviamente un po' tutti lo sanno come funzionano le cose, specialmente nel settore del giornalismo. Quindi questa cosa qua in particolare mi dava particolarmente fastidio, non, emotivamente non riuscivo molto a sopportarla. ovviamente c'era anche un elemento di pianificazione, nel senso che non vedevo un positivo finale dal punto di vista economico e pratico, quindi ho pensato di adottare un'altra strategia.
Gli ostacoli lavorativi in Italia possono cambiare da settore a settore, ma cambiano anche in base ai contesti storici e politici. E non sempre è la crisi economica internazionale a creare problemi. Alla fine degli anni 90, ad esempio, molto hanno fatto le politiche governative sul mercato del lavoro, come testimonia Giovanna.
Avevo fatto questo lavoro in Italia quando ero proprio molto giovane, con un discreto successo, nel senso che all'epoca c'erano degli studi di animazione, anche piccini, però insomma ce n'erano un po' sparsi in giro per l'Italia. Cioè diciamo che il cinema, la cultura e l'animazione ancora esistevano a livello industriale in Italia, stiamo parlando della fine degli anni 90, inizio del 2000. Poi ci fu la legge Biagi e questo diede una grossa mazzata a moltissime piccole imprese che avevano a che fare con pochi mezzi soprattutto. Successe nello specifico che la ditta per la quale lavoravo io, che già mi pagava poco, ma giustamente, anche perché era una, cominciavo a fare gavetta, diciamo, si trovò a dover pagare talmente tante tasse per il mio co-co-co che mi dovettero per forza proporre di aprire una partita IVA io, perché loro non potevano più permetterselo. E soltanto che la partita IVA costava talmente tanto aprirla, mantenerla, il commercialista e così via, che a conti fatti avrei speso io ogni mese centinaia di euro per lavorare. E quindi ho detto ok, basta, ho dovuto smettere di lavorare. Successivamente poi quella piccola realtà ha chiuso, così come hanno chiuso praticamente tutte le piccole realtà che saranno aperte invece negli anni precedenti, in cui c'era stata invece una politica di invogliamento all'apertura di piccole realtà culturali e di animazione, di cinema.
A questo punto andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire quali sono le differenze reali tra l'Italia e gli altri paesi europei per quel che riguarda il lavoro. È una questione di retribuzioni, di potere d'acquisto, di mobilità sociale, di tutele sindacali? Di cosa? La testimonianza di Giovanna.
Ho sempre un contratto a tempo determinato, ho sempre dei contratti molto molto precari, dei contratti a volte di una settimana, a volte di un mese, a volte di due mesi, a volte di tre, ma diciamo che non è che nel mio lavoro, né in moltissimi credo lavori della mia generazione, diciamo, si cerchi il lavoro fisso, tant'è che guarda, me ne hanno offerto uno per la prima volta nella mia vita e lo rifiuterò perché non mi interessa. La differenza grossa con l'Italia è che non ci sono ammortizzatori sociali, cioè in Francia i contratti a tempo determinato sono una realtà molto molto presente, però sono supportati da una serie di sussidi di disoccupazione che esistono anche per gli artisti, per esempio, che fanno in modo che tu non sei proprio disperato nel momento in cui vieni licenziato, hai una tua sicurezza economica comunque.
Una sorta di reddito minimo di cittadinanza, insomma, cose di questo tipo?
No, c'è anche quello, ma in più praticamente gli artisti devono lavorare 507 ore, dopodiché hanno diritto a un sussidio di disoccupazione che è una certa percentuale del loro di quanto hanno guadagnato in quelle 507 ore. Se tu al giorno guadagnavi, che ne so, 150 euro al giorno, avrai diritto per il periodo in cui sei indennizzato a, non so, 100 euro al giorno per una durata di 8 mesi.
E nel corso di questi 8 mesi, però, come dire, ci sono delle verifiche che tu stia effettivamente,
certo,
cercando lavoro?
In questi 8 mesi devi cercare lavoro attivamente e basta, fondamentalmente il Pôle Emploi, che è questa società che gestisce questa cosa, ti chiama per proporti lavori. Sono come delle agenzie interinali, sono in contatto con altri, con altre società, e appena si libera un posto te lo propongono, lo devi accettare. E tu puoi anche essere ricco straricco, puoi essere miliardario, avrai comunque sempre diritto a questi soldi.
E quanto al potere d'acquisto?
Il mio salario in realtà è molto alto rispetto a un salario dello stesso tipo in Italia. Esistono però tutta una serie di cose che in Italia non esistono. Per esempio in Francia si pagano moltissime tasse, per cui io quando guadagno devo fare molta attenzione, perché so che a settembre-ottobre mi arriverà una caterva di tasse da pagare. Per esempio noi paghiamo l'IMU, cioè io pago 1700 euro di IMU e ne sono ben felice, perché vivo in una zona in cui ci sono un sacco di quelli che si chiamano logements sociaux, che sono delle case per i poveri del comune, e quindi siccome nella mia zona ci sono tantissimi poveri, che hanno bisogno di case del comune, chi abita in quella zona e ha la fortuna di essere proprietario paga una tassa più alta di chi abita in una zona in cui nessuno ha bisogno di case per poveri. Quindi a me sembra anche giusto. In più paghiamo la tassa comunale sui rifiuti, che è più o meno uguale, 1.500 euro, cioè un'altra tassa sulla casa che anche se fossi in affitto dovrei pagare. Per cui alla fine dell'anno a me partono soltanto di casa 3.400 euro, in più di tasse su quanto prendo sono al 30-35% credo le tasse, addirittura di più.
Sempre a proposito di Parigi, sentiamo la testimonianza di Bianca.
In Francia c'è un salario minimo sotto il quale i datori di lavoro non possono scendere, e poi sicuramente c'è molta più tendenza a regolarizzare il lavoro, nel senso che di gente che lavora in nero, cioè ce n'è, però è unicamente un arrangiamento tra il datore di lavoro e la persona, non è mai a livello di sfruttamento. Poi sicuramente ci sono molti più controlli e anche favoriscono il fatto di assumere la gente a contratto a tempo indeterminato, cioè per esempio a un ristoratore che ti prenda a contratto a chiamata o che ti faccia un contratto a tempo indeterminato, tu gli costi meno col contratto a tempo indeterminato e quindi lui ha tendenza a fartelo con molta più facilità rispetto all'Italia, nel senso che io comunque in 2 anni di lavoro 2 ristoranti, 2 contratti a tempo indeterminato.
Nell'esperienza di Lu c'è anche un fattore che non viene mai tenuto in considerazione: gli strumenti per migliorarsi.
In Italia un articolo ti viene pagato dai 30 ai 50 euro, se vai a scrivi un reportage da fuori magari stai sui 100, così. Qui una storia normale di 300-500 parole viene pagata dai 120 ai 150 pound, che sono circa 200 euro, un po' meno. Vieni pagato a parola, 30 centesimi a parola io prendo, e poi i multimedia vengono pagati molto 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 di più di quanto vengono pagati in Italia. Innanzitutto, principalmente, ricevi un feedback che non è automatico, perché in Italia il feedback non ti viene dato normalmente. Cioè o ti pubblicano la storia e allora la vedi pubblicata e dici vabbè, l'hanno pubblicata, oppure non te la pubblicano, nessuno ti dice ma penso che tu abbia sbagliato, io avrei fatto una cosa diversa. Quindi innanzitutto il feedback ti viene dato sempre, cosa che in Italia non avviene praticamente mai. Poi ovviamente sicuramente nel mio caso sono contenta, perché per alcuni dei miei lavori ho dei feedback positivi. Grazie al fatto che comunque hai un feedback costante, anche se ti rifiutano una proposta ti spiegano perché, se la storia che scrivi ha qualche problema ti spiegano perché, sicuramente ti aiuta a migliorarti, che è una cosa che in Italia non c'era, per cui è anche difficile migliorarsi, perché quando si mettono a fare un lavoro da scimmia per 8 ore al giorno, ti faccio l'esempio, il classico copia e incolla agenzie stampa o quella roba lì, o il classico monta le immagini nel sito e sbrigati perché dobbiamo pubblicare un certo numero di articoli al giorno, beh lì ovviamente c'hanno i migliori, non puoi migliorare.
I feedback che ci descriveva poco fa Lu non sono solo una gentilezza trascurabile, ma fanno parte di un modello sociale lavorativo completamente diverso.
Da un lato il sistema dell'educazione è molto molto improntato al lavoro, quindi tu vedi gente che esce dall'università completamente ossessionata da questa cosa di trovare un lavoro il prima possibile, che in Italia c'è, ma col fatto che tanto sappiamo che non lo troviamo un lavoro, la gente si ossessiona un po' meno, per quello che ho visto. Quindi da un lato c'è questo tipo di ossessione un po' condivisa che magari non è il massimo, però dall'altro effettivamente il mercato è molto mobile, quindi è facile fare carriera. Ti dico solo che la mia deputy editor, vice direttore nella rivista dove scrivo, ha lavorato per 6 anni come vice direttore, adesso ha tranquillamente deciso di mettersi a fare l'insegnante di primary school, di scuola elementare. Per dirti come in un mercato così mobile il fatto di avere una buona posizione lavorativa ad un'età relativamente giovane non è considerato un evento talmente miracoloso che ti tieni quel posto con le unghie e con i denti dovessi crepare. Il lavoro è considerato una cosa mobile, quindi la gente cambia lavoro spesso e fa carriera perfetta.
Per Salvatore, andare all'estero ha rappresentato anche la possibilità di ambire a posizioni più alte.
Ho cominciato un'età, insomma, abbastanza giovane a lavorare in Italia. Diciamo che gli stipendi ti davano la possibilità minima di poter vivere da solo, insomma, era già difficile comunque poter prendere un appartamento da solo. Infatti, quando sono andato a vivere per conto mio a Bologna, condividevo il mio appartamento con un'altra persona. Alcuni mesi si faceva fatica soprattutto quando c'erano assicurazioni varie e altre spese particolari ad arrivare a fine mese, insomma si contavano le monetine, diciamo. Fuori, soprattutto qui in Svizzera, il rapporto insomma salari e costo della vita è ottimo. Chiaramente più costosa la vita, ma nonostante tutto si può mettere da parte anche un po' di soldi per poter incominciare a pensare a dei progetti, insomma. Ma io sono partito come un normale impiegato qui, adesso guido un team di 4 contabili, insomma anche a livello salariale ho avuto degli ottimi riconoscimenti, insomma da un anno all'altro nella stessa azienda il mio stipendio è stato aumentato di circa 10%, sono 2 anni che lavoro nella stessa azienda, quindi direi che a livello meritocratico la Svizzera funziona abbastanza bene.
A dare una conferma che quelle che abbiamo sentito non sono solo impressioni singole è Alessandro Rosina, docente di demografia all'Università Cattolica di Milano.
Come funziona negli altri paesi? Funziona così: se uno finisce un contratto di lavoro, perde il lavoro, si rivolge ai centri per l'impiego e i centri per l'impiego concordano con lui un percorso di riqualificazione, di formazione per migliorare le proprie competenze in riferimento a quello che il mercato offre, e aiutarlo quindi a ricollocarsi meglio all'interno del mercato. Quindi viene sfruttato il periodo in cui il giovane è inattivo non per rimanere passivamente fuori dal mercato del lavoro o dipendente dai genitori, ma per sfruttare quel periodo lì per migliorare, formarsi meglio e capire quello che il mercato sta cercando e riqualificarsi in funzione di migliorare le competenze che il mercato cerca. Quindi vuol dire agire in contemporanea sia su quello che il mercato sta cercando in quel momento, sia quali sono le tue caratteristiche, le tue competenze, e fare in modo che ci sia un matching fra le due, aiutando quindi il giovane a ricollocarsi. Nel frattempo però gli viene anche riconosciuto un adeguato sussidio di disoccupazione, quindi il giovane continua a essere attivo, indipendente dalla famiglia d'origine, ma responsabilizzato a seguire questo percorso e a ricollocarsi attivamente nel mercato del lavoro. Perché poi, se invece questo impegno attivo e responsabilizzante manca, perde il sussidio stesso. Quindi non diventa una misura assistenzialista, ma è proprio una politica attiva. Cosa succede invece in Italia? Che quando un giovane finisce un rapporto di lavoro è proprio quella flessibilità che è diventata precarietà, cioè nessuno lo aiuta. Sia quando finisce di studiare e si affaccia al mercato del lavoro, sia quando ha trovato un lavoro e quel rapporto di lavoro finisce, è abbandonato a se stesso. Non c'è nessuno che gli dà indicazioni su come sta cambiando il mercato del lavoro, su quali sono le professionalità più richieste in quel momento, su come formarsi per ricollocarsi nella maniera adeguata, e nemmeno con un'adeguata protezione sociale e economica, quindi con un reddito minimo per essere sostenuto finché si cerca un nuovo lavoro. E tutte queste cose mancano, e quindi cosa succede? Che il giovane, anziché essere attivo, protagonista, responsabile, diventa passivamente dipendente dai genitori, rimane fermo in panchina, ed è uno dei motivi per cui l'incidenza dei NEET, cioè dei giovani che non studiano e non lavorano, che quindi stanno diventando sempre più un costo sociale anziché una risorsa attiva nel mercato, è molto più alto in Italia che in qualsiasi altro paese. C'è solo la Bulgaria in Europa che ha un tasso di NEET più alto di noi, e questo fa capire ed è la dimostrazione maggiore del fallimento di decenni di politiche che non hanno funzionato né per la crescita né per le opportunità e per l'attivazione delle nuove generazioni.
Lo Stato italiano sa benissimo quali siano le condizioni cui devono sottostare i giovani che rimangono, condizioni che troppo spesso sfociano nel ricatto e nello sfruttamento. Sa anche quali sono invece la considerazione e la gratificazione riservata a ragazze e ragazzi all'estero. Se non vi fosse questa consapevolezza, se non ci si rendesse conto che l'Italia rischia di essere un paese senza futuro, il Parlamento non avrebbe approvato una legge che tenta in un certo senso di invertire la tendenza all'espatrio, come ci spiega Claudia Cucchiarato, giornalista e autrice di Vivo Altrove.
Adesso addirittura c'è una legge già attiva da un anno e mezzo che si chiama Contro Esodo, che addirittura finanzia o dà la possibilità di detrarre dalle imposte grandissima parte delle imposte, delle tasse che paghiamo, nei primi 3 anni dal rientro dopo essere stati almeno 3 anni fuori dall'Italia a lavorare. E quindi anche questa legge, per esempio, voluta assolutamente da alcuni esponenti del PD, però che è stata approvata in modo bipartisan sia dalla Camera che dal Senato, sta in qualche modo favorendo. Quindi alcuni segnali anche politici in questo senso ci sono, perché ci si rende conto che è una fuga, un dissanguamento sempre più forte, sempre più alto, e ci si rende conto che non è un male, che le persone vadano all'estero, anzi, e però è molto importante che tutto questo know-how, come si chiama, torni in Italia, e per questo anche a livello politico, secondo me, in questo momento se ne stanno rendendo conto, hanno iniziato, diciamo, dal tetto a costruire questa casa, perché si inizia con degli sgravi fiscali sostanzialmente, che tu il lavoro poi in Italia lo devi trovare, quindi prima di detrarre dalle tasse dovresti anche pagarle. Adesso secondo me bisognerebbe poi iniziare a costruire le fondamenta, cioè un'efficienza maggiore, una minore burocrazia, una mentalità, anche una cultura, una società più aperta sostanzialmente.
La legge contro esodo però non è sufficiente, come spiega il professor Alessandro Rosina.
Senz'altro la legge contro esodo, che riconosce degli incentivi fiscali a chi dopo qualche anno che ha vissuto all'estero, sia per studio che per lavoro, ritorna in Italia, tenga presente che è una legge di iniziativa parlamentare e trasversale, e quindi firmata dai vari schieramenti, e quindi vuol dire che c'è un riconoscimento esteso all'importanza di agire con strumenti che migliorano le opportunità dei giovani. Però quello che ha funzionato in questa legge è che è anche a costo zero per lo Stato, perché è vero che si riconoscono gli incentivi fiscali, cioè praticamente chi torna paga meno tasse, ma se fosse rimasto all'estero non avrebbe pagato nessuna tassa in Italia, quindi vuol dire che sostanzialmente gli si incentiva a tornare, ma alla fine il costo per il paese, non c'è nessun costo, anzi c'è il guadagno in più di averli fatti tornare con un ruolo, insomma, di protagonisti, se riescono poi a inserirsi adeguatamente all'interno del contesto italiano e aiutarlo a cambiare, a migliorare.